Ventunesima lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima, metodo della psicologia descrittiva, è il tema che tratteremo in questa lezione. Nella precedente lezione abbiamo visto il passaggio a partire dagli anni Ottanta, cioè a partire dal 1880, da parte di Franz Brentano, dalla psicologia empirica, dal punto di vista empirico, e cioè dal testo del 1874, alla psicologia descrittiva. Abbiamo visto anche alcune delle principali distinzioni, differenze tra psicologia empirica e psicologia descrittiva, e soprattutto è emerso un problema importante, una conseguenza importante di cui Brentano era perfettamente conscio, e cioè la questione dell'osservazione interna, il problema dell'osservazione interna, la percezione interna per avere e per essere una coscienza chiara e distinta del fenomeno psichico. Non può far ricorso all'osservazione interna. Era un problema che si era già presentato a Brentano nel testo del 1874, quando era stato costretto, spinto ad occuparsi della distinzione tra fenomeni fisici e fenomeni psichici. E per operare questa distinzione, per analizzare da un punto di vista rigorosamente scientifico questa distinzione, Brentano aveva pensato di far ricorso al metodo delle scienze naturali, cioè al metodo dell'osservazione. Però il metodo dell'osservazione, secondo Brentano, non era applicabile all'analisi dei fenomeni psichici e quindi non era possibile avere un'osservazione interna. Per questi motivi sembrava impossibile poter costituire una psicologia come scienza, proprio perché i fenomeni psichici non erano osservabili e non erano analizzabili con il metodo per eccellenza delle scienze empiriche e delle scienze positive. Per questo motivo Brentano, sin dal 1874, aveva fatto ricorso a vari strumenti per sopperire all'impossibilità di far ricorso all'osservazione interna dei fenomeni psichici, e aveva fatto in particolare ricorso all'analisi di casi particolari, alla memoria di fatti accaduti in precedenza, alla psicologia sociale. Aveva fatto ricorso poi all'analisi di particolari gruppi di individui e in definitiva aveva fatto ricorso all'idea di intenzionalità, al principio appunto di intenzionalità. Ora, lo stesso con la psicologia descrittiva, lo stesso problema si ripresenta e addirittura con maggior forza perché nella sua visione della psicologia descrittiva, cioè nella visione che Brentano ha della psicologia descrittiva, ci sono vari aspetti che complicano ulteriormente il discorso, e in particolare introducendo la distinzione tra psicologia genetica e psicologia descrittiva. Alla psicologia descrittiva Brentano affida il compito di essere una psicologia pura, cioè in altri termini di essere una scienza, di essere una psicologia che si fonda solo ed esclusivamente sui dati psichici, solo ed esclusivamente sull'analisi dei fenomeni psichici, degli atti psichici che trova, che rinviene nell'esperienza interna, e di conseguenza Brentano resta ancora di più sbarrato qualsiasi rinvio ad ogni metodo di osservazione oggettiva, perché non può far ricorso all'osservazione interna. In questo modo però Brentano ancora una volta deve far ricorso ad altri strumenti, ad altri mezzi, e in particolare cosa accade? Brentano fa ricorso qui, cito letteralmente un lungo passo tratto dal volume di Mauro Antonelli, Franz Brentano, psicologo, dalla psicologia dal punto di vista empirico alla psicologia descrittiva, Bologna 1996, da pagina 80 in poi. Antonelli è un noto specialista di Brentano, questo è uno dei motivi per cui si fa ricorso al suo testo per chiarire la distinzione tra psicologia descrittiva e psicologia appunto empirica e soprattutto per caratterizzare il modo in cui Brentano applica e individua un metodo della psicologia descrittiva. Per Antonelli, cito letteralmente, Brentano fa ricorso alla modalità percettiva del notare, Bemerken in tedesco, cui affida la funzione di rendere lo psichico, cioè gli atti psichici, i fenomeni psichici, in certa misura osservabile e quindi analizzabile con un metodo scientifico, come se si trattasse di un qualsiasi altro fenomeno. E quindi con lo stesso rigore delle analisi appunto messe in campo dalle scienze positive, dalle scienze empiriche, da tutte le altre scienze empiriche. Però diventa appunto in questo modo lo psichico, il dato psichico in certa misura osservabile, però sia pure entro limiti molto più ristretti di quanto non lo sia il dominio fisico. Oggetto della percezione esterna. La percezione interna coglie i fenomeni psichici come unità non ancora articolate. Compito dello psicologo descrittivo sarà allora, secondo Brentano, di notare, ovvero di cogliere chiaramente e distintamente le parti percepite soltanto implicitamente e confusamente dalla percezione interna originaria. In cosa però consiste questo processo del notare, questo processo del Bemerken? Consiste proprio nell'esplicitare quelle parti dell'intero che sono colte in modo evidente ma confuso dalla percezione interna. Il notare, in altri termini, è un processo fondato sul percepire, si fonda sulla percezione di cui condivide l'evidenza e l'infallibilità. Da qui l'utilità e il vantaggio di far ricorso a questo processo del notare per avere una evidenza e infallibilità conoscitiva da poter poi utilizzare a qualsiasi livello e nel nostro caso concreto da poter utilizzare per quanto riguarda l'analisi dell'origine della conoscenza morale. Il notare è un atto psichico fondato sul percepire interno, e Brentano giustifica l'evidenza e l'infallibilità fornita dal notare facendo ricorso ad un concetto, al concetto di motivazione. Il notare per Brentano, qui esposto e presentato da Antonelli, è un atto non solo fondato ma motivato, ovvero casualmente indotto dalla percezione interna. Motivati, ossia causati, sono in ultima istanza tutti i fenomeni psichici. Tutti i fenomeni psichici hanno questa caratteristica. E Brentano distingue due classi di giudizi evidenti per quanto riguarda il carattere di evidenza e di infallibilità del notare. Del processo conoscitivo che si fonda appunto sul notare. Le due classi di giudizi evidenti sono i giudizi della percezione interna, che sono conoscenze di fatti, conoscenze assertorie della nostra propria esistenza come esseri pensanti, e poi i cosiddetti assiomi, che sono conoscenze universali, apodittiche, circa i rapporti fondamentali tra le nostre rappresentazioni. Per quanto entrambe assolutamente certo, diverso è il tipo di evidenza intrinseco a queste due forme di verità, per quanto riguarda cioè i cosiddetti assiomi e i giudizi assertori. Alla verità fattuale della percezione interna e quindi dei giudizi e della conoscenza fattuale ed assertoria corrisponde l'evidenza, un tipo di evidenza che viene definita assertoria. Alle verità invece di ragione l'evidenza apodittica. La prima è diretta, semplice e istantanea. L'evidenza apodittica invece è indiretta, complessa e immediata. In questo rapporto, cioè nel rapporto tra evidenza assertoria ed evidenza apodittica, il primato, cioè il ruolo principale, spetta all'assertorietà della percezione interna. Essa, l'evidenza originaria, quella ontologicamente fondante, anteriore, quindi precedente, quella apodittica. La funzione del notare, cioè del processo del notare, è quella di mediare tra l'una e l'altra forma di evidenza, cioè tra l'evidenza semplice e istantanea e l'evidenza complessa e immediata, tra l'assertorietà e l'apoditticità, e quindi è quella di isolare gli elementi e le parti della coscienza perché risulti, affinché risulti possibile cogliere d'un colpo e senza nessuna induzione i nessi associativi che consentono a ciascun elemento di legarsi agli altri o gli inibiscono determinate forme di associazione. Allora, cosa accade con la psicologia descrittiva? A questo punto, se la psicologia deve caratterizzarsi come psicologia descrittiva, lo scopo è quello di avere, per così dire, una caratteristica universalis di tipo leibniziano che permetta di dominare, di esperire ogni possibile idea, realizzando così appunto l'ideale leibniziano di una lingua filosofica. Lo psicologo deve necessariamente, per poter procedere in questo senso, cioè per poter acquisire una certezza immediata ed evidente, e quindi per poter procedere leibnizianamente, deve necessariamente prima isolare e classificare tutti gli elementi psichici, categorizzarli e fissarli linguisticamente. Solo in questo modo sarà possibile individuare per ciascuno di questi elementi, cioè per ciascuno di questi elementi psichici, di atti psichici, le leggi apodittiche che determinano la loro connessione, e in questo modo procedere ulteriormente nel discorso, cioè nella fondazione, appunto, nell'individuazione delle origini della nostra conoscenza morale, dei principali elementi della nostra conoscenza morale. Questo è appunto il metodo della psicologia descrittiva ed è in sintesi il compito della psicologia descrittiva, cioè di caratterizzarsi appunto come scienza pura, come psicologia pura, che ha il compito di analizzare i dati psichici che trova nell'esperienza interna e di ricavare da questa analisi, da questo compito, l'evidenza, un'evidenza immediata, d'un solo colpo, senza alcuna induzione, i principali nessi, appunto, che legano tra di loro, i vari fenomeni psichici, i vari elementi psichici, e in questo modo determinare le loro connessioni. Alla luce di questo discorso di psicologia descrittiva, Brentano affronta quindi e può affrontare l'origine della conoscenza morale applicando il metodo che abbiamo visto, cioè facendo ricorso al notare, alla funzione del notare, ai giudizi, appunto, all'evidenza di tipo apodittica e all'evidenza di tipo assertorio. Attraverso questi strumenti Brentano intende proprio affrontare, affronta effettivamente il problema dell'origine della conoscenza morale, dei concetti di bene e dei concetti di male, nel testo che stiamo prendendo in considerazione, ma anche nei suoi lavori successivi, nei lavori in cui egli affronta questioni etiche, tratta di questioni etiche. Quindi, questa precisazione per quanto riguarda il metodo della psicologia psicologia descrittiva e le caratteristiche di fondo della psicologia descrittiva viene ad essere propedeutica all'analisi appunto sull'origine della conoscenza morale, diventa il presupposto indispensabile per poter procedere appunto nell'effettiva trattazione dei principi della conoscenza morale, della genesi appunto dei principali concetti della